You could quiet us. The whole city of Seattle's getting riot up. We got the baddest team you've ever. Benvenuti all'ottava puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi e bentrovati.
Ciao Simo, ciao Merck e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao a tutti, in particolare ai miei compagni avventura Simone e Marco.
Come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo le coordinate per trovarci su tutti i social, Instagram e Twitter, @SeahawksItalia, Telegram e Facebook, @SeahawksNestItalia. Bene ragazzi, è finita la stagione per i Seattle Seahawks. Wild card round contro i Los Angeles Rams, abbiamo perso per 30-20. Una sconfitta piuttosto brutta, devo dire, anche abbastanza inaspettata dal mio punto di vista. Io sinceramente credevo nel passaggio, ci credevo fortemente. Un punteggio anche forse un po' bugiardo, se vogliamo dire. Poteva essere un po' più pesante, se non fosse stato per quel touchdown nel finale nostro. Non siamo mai riusciti a capire come fermare le loro corse. Cam Akers, 28 portate per 131 yard. Non abbiamo assolutamente mai capito come perforare la loro difesa. Sì, qualche big play, ma veramente sporadico. Russell Wilson 11 su 27, veramente una brutta partita con un bruttissimo intercetto. Difesa di Los Angeles che è riuscita a mettere le mani sul nostro quarterback per ben 5 volte, nonostante per circa metà partita Aaron Donald sia stato fuori poco meno di metà partita, se non ricordo bene il minuto in cui si è infortunato. Che dire, non siamo mai riusciti a entrare veramente nel loro backfield, non siamo mai riusciti a sfondare con delle corse. È stata veramente una brutta partita, soprattutto dall'attacco, perché in realtà poi la difesa non ha sfigurato così tanto. Ottime, bisogna dirlo, le prestazioni di Reed, 2 sack, e dell'eroico Wagner, che ha messo insieme qualcosa come 16 tackle combinati. Beh, questo era un po' come al solito il riassunto della partita in breve. Ragazzi, per questa puntata un po' particolare, via al dente, via al dolore, quindi passeremo subito col chiedervi i premi della partita. Quindi da voi voglio sentire subito l'MVP. Marco.
Eccoci qua, intanto sì, l'analisi l'hai fatta, ricapitolando, l'hai fatta già tu e hai detto praticamente gran parte delle cose che c'erano da dire. E detto questo, il mio MVP proprio per questo motivo è Sean McVay, perché purtroppo, complimenti a lui, ci ha stuprato per l'ennesima volta. Di conseguenza il merito, secondo me, vista anche le condizioni fisiche della sua squadra, va a lui.
Eh sì. Merito, mi va dato merito, perché veramente gli infortuni non erano pochi. Merck?
Dai, io rimango sui nostri, diciamo il meno peggio chi si salva, direi appunto Bobby Wagner, che hai detto tu Simone, 16 tackle, un sack, un tackle for loss e un colpo al quarterback. E soprattutto sempre eroico, perché anche in un momento sembrava che si fosse infortunato, che ha avuto una brutta torsione al ginocchio cadendo su un offensive line dei Rams, ma poco dopo è tornato subito in campo al terzo quarto. Quindi anche lì eroico e l'anima della squadra come sempre.
Sì, eroico è proprio il termine che gli si addice per questa partita.
Vero, vero.
Bene, passiamo alla chiave tattica del match. Marco?
Secondo me la chiave tattica è stata la differenza fra come loro hanno utilizzato il gioco di corsa e come lo abbiamo utilizzato noi. O soprattutto quanto, perché come hai detto giustamente tu, loro hanno corso tantissimo, erano quasi costretti a correre perché i quarterback, uno era quello di riserva e si è fatto male, Goff era senza un dito e riusciva a malapena a lanciare, noi penso che avremmo dovuto immaginarcelo, non ci siamo riusciti, loro ci hanno massacrato con Akers sulle corse. Noi invece con Carson abbiamo fatto una miseria di 16 portate nonostante una media di 4,8 yard, perché ha fatto 77 yard Carson con 16 portate. Di conseguenza, secondo me, anche noi, soprattutto con i problemi che avevamo sui lanci, dovevamo usare meglio il gioco di corsa come hanno fatto loro.
Sì, beh, Cam Akers ha avuto una media di 4,7, quindi una media pressoché identica a quella di
eccezionale, soprattutto considerate, sì, anche le portate, sì, insomma il numero di portate.
E comunque questa cosa, come dici tu, fa ancora più male, considerato che insomma non potevano lanciare più di tanto, eppure con le corse ci hanno fatto veramente male. Merck.
Ma io dico appunto come è stata preparata la partita, perché da quell'altra parte sembra che i compiti a casa li abbiano fatti e rifatti, invece noi siamo arrivati un po' zoppicanti, magari facendo le copie dei compiti. E quindi sì, McVay ha preparato la partita in maniera eccelsa. Io sottolineerei da dove venivano le pressioni e da dove sono venuti i sec, che sono venuti più dai laterali che centrali, quindi Donald sì, si è pensato tanto di arginare Donald e tutti gli altri hanno fatto successo. Basta solo vedere Floyd, anche lui 2 sack, e ha colpito 3 volte Wilson, ecco. E poi ricordiamoci anche il lavoro egregio che ha fatto Ramsey, e quindi tutto quello, lo studio che ci viene dietro, tutti i filmati, tutta la preparazione che c'è, guardando anche Ramsey quanto ha fatto 2 touchdown Metcalf, ma direi che il terzo round l'abbia vinto Ramsey e non Metcalf.
Alla grande, sì.
Decisamente, decisamente. Ora invece da voi ragazzi voglio sapere la giocata chiave. Marco.
La giocata chiave, secondo me, anche se dopo siamo riusciti a fare subito un touchdown, però la giocata chiave è stata il pick six, perché sia per come è venuto, perché se non ho letto male è il primo screen pass che viene intercettato in tutta la stagione. Proprio per il motivo per cui è venuto, perché non, proprio in una giocata che doveva essere la più semplice, la più sicura, farci intercettare e far riportare la palla in touchdown, veramente secondo me ci ha tagliato le gambe in assoluto, almeno a me le ha tagliate.
Sì, anche a me.
Io dico il punt return di Reed, fumble, palla persa e gioco in mano ai Rams nel quarto a 7 minuti, e soprattutto perché dopo praticamente è stato il game over, perché a 4:50, 2:04 sul cronometro, sulle 44 in nostre se non sbaglio, e Goff comodo, passaggio per Woods che era tranquillo, va in touchdown, che è stato lasciato libero da X da una parte e Reed dall'altra, quindi lì è veramente stata la resa incondizionata nostra, sì, 30-13 il punteggio e game over. Poi sì, Metcalf 2 minuti dopo ha fatto un touchdown, ma i giochi ormai erano chiusi.
Sì, quello ce l'hanno regalato praticamente.
Touchdown, sì, regalato, perché volevano lasciarci fare giocare, un drive abbastanza lungo, non gliene fregava niente di subire un touchdown. Sì, per quello che a inizio puntato ho detto, il punteggio è anche un po' falso.
Sì, è bugiardo.
Nel senso che doveva essere più ampio la differenza di punteggio. Poteva tranquillamente essere di 17 punti.
Sì, come è successo a noi un paio di volte quest'anno con i 49ers, con i Dolphins ad esempio, dove abbiamo concesso un paio di touchdown in quello che chiamano garbage time, cioè ormai la partita era già finita.
Esatto. Sì. Poi dopo comunque guardando anche, ecco, se proprio dobbiamo trovare un punto debole a Dixon sugli onside kick, veramente non c'è, perché mi ricordo anche l'anno scorso onside kick non è capace, quindi no. non c'era neanche problemi per quello. Poi vabbè, 10 punti è un touchdown, è un field goal, praticamente non riesci a recuperarli.
Era impossibile,
dai,
è giusto provarci perché le partite vanno giocate fino alla fine, però oggettivamente nell'esatto momento in cui Woods ha fatto quel touchdown la partita è finita. Punto.
Sì, cioè, potevamo andare a letto, non si dormiva, ma si poteva andare a letto.
No, dormire per niente. Dormire no, perché la delusione è stata piuttosto forte, perché davvero insomma le aspettative erano alte, considerato poi quando inizio partita, io l'ho scoperto veramente pochi minuti prima della partita, o forse un'ora prima, che giocava a Wolford. perché anche sabato nella live con Massimo Foglio, anche lui che segue i Rams, diciamo molto più di noi, aveva questa forte sensazione che Goff sarebbe stato il QB titolare. Così non è stato. Possiamo anche dire che è stata un po' una sorpresa e quindi la difesa è rimasta un po' impreparata, ma sono delle scuse che lasciano secondo me un po' il tempo che trovano. E quindi c'è questa forte delusione proprio perché non siamo mai, nemmeno per uno di quei 60 minuti che dura la partita, stati in gioco. Cioè, non ci abbiamo mai capito niente,
Vero.
soprattutto in attacco.
Sì, è verissimo. Concordo in pieno, Simo, perché cioè, si è dato troppo peso al fatto che sì, devono provare, devono costruire due playbook, studiare due playbook diversi, due quarterback molto differenti. Però secondo me si sono basati un po' troppo sull'ultima partita e quello che secondo me McVay non ha fatto. Ha guardato tanto le nostre. E invece noi siamo rimasti un po' troppo sul recente e non siamo andati a vedere troppo nel profondo i Rams. E poi dici confusione perché lì nel momento, cioè c'è stato un momento lì tra secondo quarto, terzo quarto che di occasioni ne abbiamo avute per tornare in carreggiate. E non so voi, ma c'è stato un momento veramente di confusione totale. Si può parlare di quel famoso 4-1, ma se ne possono parlare di molti altri. Si è vista una confusione totale e anche lì nel momento in cui sono arrivate tutte quelle penalties, perché
Bravissimo, bravissimo, Max.
io 9 penalties quest'anno e 60 yard quest'anno sono stati molto corretti comunque. Poi vabbè, mi viene in mente ieri sera che guardavo Chicago, i Fedi, pensare già lui vabbè. E comunque la gran parte delle penalty sono arrivate in quel momento lì, cioè lì veramente ci siamo mangiati le mani perché potevamo. Loro cominciavano un po' a inceppare l'attacco con Goff e noi comunque hanno buttato via un paio di drive, mi sembra loro. Noi avevamo l'occasione e sempre un po' con questa schizofrenia che ci torna sempre in mente di buttare via dei drive veramente nel giro di mezzo minuto. Secondo me abbiamo anche lì regalato la partita, o almeno non ci abbiamo provato a sufficienza.
Sì.
Confusione dappertutto.
Sì, poi anche Pošić, che quest'anno voglio dire, aveva giocato una stagione ottima, ha fatto due holding praticamente in pochissimo tempo. E non puoi sempre partire da un primo e 25, cioè non è normale, non è normale. E soprattutto i terzi down, ragazzi, cioè noi bisogna fare qualcosa per questi terzi down, perché è tutto l'anno che sui terzi down siamo fra le ultime squadre della Lega. Ieri sera 0 su 8 all'inizio, cioè
Quanto pensi che sia una
non è
questione mentale?
possibile. Sì, molto, molto secondo me, molto una questione mentale, di ansia probabilmente, di paura, un po' di Russell Wilson che secondo me aveva il terrore di essere della pressione dei Rams un po' per tutta la partita fin dall'inizio, e infatti la percentuale di completi, come hai detto te, Simo, è stata la più bassa dell'anno. Insomma, non, gli anni passati riusciva a gestirla meglio questa pressione, perché i sack, se ci pensate, lui l'ha sempre presi, cioè non ha mai avuto una linea offensiva, come si può dire, fra le prime 5, le prime 10, come Green Bay che è sempre prima. Però la pressione la gestiva meglio, cioè faceva scramble, correva anche in maniera un pochino più, forse un pochino più lucida. Ora invece mi sembra che purtroppo abbia parecchia paura, perché probabilmente si è reso conto domenica che la linea non teneva più. Iupati
Sì, esatto.
era infortunato, probabilmente non ce la faceva. Iupati ha fatto una prestazione
Pessimo.
pessima proprio.
Ma anche lo stesso Lewis non è che mi abbia fatto granché.
Sì,
Però
è
vabbè.
vero, anche qui.
No, ma la cosa è che veramente tutto l'anno che molti terzi down, quasi tutti, si chiudono spesso con un sack o comunque con un'impossibilità, una corsa subito stoppata. E secondo me proprio c'è un problema, o chiamate troppo semplici, prevedibili, o troppo articolate che non riesce a metterle nel concreto. E volevo fare il paragone che noi comunque quando andiamo in end zone siamo bravissimi. Comunque un touchdown riusciamo quasi sempre a farlo quando arriviamo ormai sul goal. E invece sui terzi down veramente facciamo pena. Cosa che
Tanta
invece
fatica.
succede, cosa che succede, o almeno succedeva in regular season ai Rams, che arrivavano vicino alle end zone, abbiamo parlato anche con Massimo Foglio, e andavano un po' troppo in crisi, cosa che invece non è successa contro di noi, perché comunque qualche touchdown loro, ahimè, le hanno messo a segno.
Sì, comunque in fase di preview, sempre sabato con Massimo Foglio, dicevamo, finalmente sabato avremo l'offensive line titolare e per scaramanzia ricordo che ci siamo detti non diciamo qual è il record con la
Già.
O-line titolare. 5-0 era il record, ragazzi, era
Sì. Oh,
5-1.
perché è sempre regular season. Sì.
Ma soprattutto
Diciamo le cose
avevamo
positive.
più di 30 punti segnati di media con l'offensive line titolare.
Invece l'offensive line sabato ha offerto una prestazione inguardabile, bisogna essere onesti, ed è stata inguardabile anche dopo l'uscita di Aaron Donald. Anzi, non so se è stata
Peggio.
solo una mia impressione, ma dopo l'uscita di Aaron Donald hanno fatto pure peggio. Cioè, Floyd a tratti è sembrato Aaron Donald.
Sì.
È sembrato Kyle Mack, non lo so, sembrava il miglior rusher della Lega, tutto in un colpo, che è un buonissimo giocatore, intendiamoci, però. E sì, ha fatto veramente schifo, diciamolo. Cioè, l'offensive line ha giocato proprio male.
Sì.
È
Guarda,
vero, è
secondo me
vero.
è anche una questione per come è stata preparata la partita, nel senso che gli uomini di linea dicevano bene, in due tenete fermi Donald e tolto Donald non avevano più il punto di riferimento su chi fermare. Quindi secondo me si sono trovati spesso spaesati, secondo me, la vedo anche in quest'ottica.
Può
Cioè
essere.
che se manca quell'uomo che è il tuo obiettivo, non hai più un riferimento su chi fermare. Comunque la trovo comunque. Sì, sto un po' costruendo arrampicando sugli specchi perché, comunque, se sei un professionista a quei livelli e contro una squadra del genere, devi fermare. Punto.
Boh,
Ecco.
io resto dell'idea che secondo me sia Iupati che Shell, che sono rientrati domenica dall'infortunio, probabilmente non erano come Adams del resto, che ha giocato, si è saputo dopo, che ha giocato con la cartilagine della spalla rotta e si dovrà operare, però chiaramente hanno fatto pretattica, magari prima della partita non l'hanno detto. Secondo me parte dell'offensive line non stava bene, perché con tutto il male che se ne può dire, è vero, ha fatto la prestazione peggiore dell'anno probabilmente domenica sera, però quest'anno era stata discreta, almeno sulla pass protection era stata discreta, soprattutto inizio stagione
Sì,
molto molto bene.
non ricordo se proprio la partita contro, no, contro Washington, che comunque diceva una difesa a crescere, tutto
bravissimo.
aveva fatto una prestazione che, cioè, ci aveva, dai, ditelo anche i più grandi critici, ci aveva un po' sorpreso alla grande in positivo, ci aveva
Sì.
mente fatto ben sperare. No, però tornando lì all'infortunio di Adams, dopo sostituirlo sarebbe stato difficile, ma secondo me sarebbe stato anche un contraccolpo sia per lui verso l'amore che sta, speriamo che continui, della squadra, e anche un contraccolpo psicologico, perché comunque, ragazzi, è un ragazzo giovane che gioca per la prima volta i playoff, e fino a che i Jets, che vedeva solo perdere, si avviliva per quanto ci mette in campo, lasciarlo fuori sarebbe stato un harakiri ancora più grande che metterlo in campo.
No,
E
no,
poi
quello no, certo.
mettere Neal, cioè, basta vedere che quella volta lì, quella lì che su un passaggio ad Akers, che era libero, su una pressione di Goff che stava per prenderlo, mi sembra Maiowa, Neal ha avuto un attimo di esitazione, è andato su Goff lasciando libero Akers, e qua se ne potrebbero raccontare anche molte. Poi ricordiamoci che Neal, va bene, ha giocato bene un paio di partite, ha avuto l'infortunio e poi va preso un po' alla volta. Poi vabbè, ricordiamo anche quel fallaccio che ha fatto
Sì,
qualche
sul
partita fa.
kicker, sul Panther, dove
Sì,
sei,
sì,
con chi?
sì, sì.
Con i Rams proprio, se non ricordo.
Coi Rams o
Sì.
con Washington, se non ricordo
Forse con
benissimo.
Washington, non me lo ricordo nemmeno io.
Comunque,
Comunque poi,
tornando.
ditissimo, vai.
No, scusa, vai, vai, vai pure, vai.
No, no, vatti, vatti.
Ah, era per tornare sul discorso penalty. Io credo che ci sia stato un drive della partita ben preciso che riassume la partita, se vogliamo. Sono andato a riprendermi il play by play, terzo quarto, 5:21 sul cronometro. Partiamo dopo un punt di Ecker sulle nostre 31. Con un drive, guadagniamo un primo down, quindi arriviamo poi sulle nostre 43. E nel momento in cui siamo un bel primo e 10, e lì la partita era sul 20-13 ancora, quindi apertissima. Riusciamo a commettere due penalty in fila e partire dalla 1:25.
Sì.
Qui già come dicevamo prima, Pocic fa un holding e prima ancora una penalità di Schell. Ok, prime 25, e qui la critica la devo fare perché non si può, all'offensive coordinator o comunque al play call, che sull'1,25 chiama una corsa.
Sì, una corsa centrale, se
di
mi ricordo
una
male.
Yard
sì.
Per un secondo e 24. Dopodiché Russell Wilson prova finalmente il passaggio incompleto. Terzo e 24, altro incompleto, punt. Ecco, quel drive lì che poteva essere, per come era cominciato poi, era cominciato con un passaggio, poi con una corsa, eccetera, poteva essere il, come dire, diciamo una ripresa, un recupero, una rimontata. No, quello veramente è l'esemplificativo, secondo me, ecco.
Ha voglia, assolutamente. E non era la prima volta, perché anche nel primo quarto, anche lì dopo un loro punt, siamo partiti alle nostre, se non mi ricordo male, le nostre 20 o qualcosa del genere, e con due penalità siamo andati a un primo e 25, anche lì, cioè due volte nella stessa partita. E questa è la cosa che mi fa rabbia, cioè non è normale, no? Prendere. È proprio questione di disattenzione, di non essere entrati in campo anche con la concentrazione giusta, secondo me.
Con una concentrazione negativa, cioè con una tensione
Anche,
negativa,
sì.
secondo me anche questo. E comunque si può dire che comunque, cioè, ce n'erano di uomini con esperienza, eh. In campo ce ne abbiamo, di uomini con
Altro che.
esperienza. E quindi, siccome appunto l'esperienza manca al coaching staff, ecco, questo forse manca.
Sì, in quel tipo di partite, sì.
E comunque sì, di giocare con non troppo articolato, ma neanche troppo semplice. Comunque è così. Poi ne parleremo.
Sì. Ultima cosa che volevo dire, sempre sull'attacco, che secondo me non è una scusante, però è una constatazione di quest'anno, se siete d'accordo anche voi. Quest'anno noi, a parte la varietà del gioco offensivo, che è andata un po' sparendo da inizio stagione a fine stagione, però secondo me, ad esempio, sabato i tight end sono stati non inesistenti ma dannosi, perché se si pensa, Hollister ha fatto una prestazione penosa e spero veramente che dopo quella partita lì non lo rinnovino, perché a parte i drop, ma ha fatto proprio, non ha ricevuto niente, forse un passaggio ha preso in tutta la partita. Disley ha preso un paio di penalità, anche lui sanguinose. Olsen mi sembra che abbia fatto in tutto 8 snap, se non mi ricordo male. Di conseguenza, secondo me, lì bisogna lavorare parecchio, perché i tight end, soprattutto nei terzi down, si torna lì, i tight end sono fondamentali. Cioè, io non
Sì.
chiedo un tight end come Kelsey o come Kittle, mi basta un tight end normale, cioè un Logan Thomas che quando è il momento ti fa la ricezione che ti porta avanti, che ti muove ti move the stick, no?
Sì. A proposito di offensive coordinator e di attacco, i nostri amici della chat di Telegram, all'hashtag chiedilo al Nest, ci hanno fatto veramente un sacco di domande. In particolar modo ma Alessandro Gariboldi e Fulvio ci hanno posto un po' appunto una domanda sul nostro offensive coordinator e ci chiedono se non sia il caso di cambiarlo oppure aspettare un suo adattamento al gioco e quindi a un miglioramento, perché soprattutto Alessandro dice: ok, non può sempre essere solamente una la causa, ce ne sono più di una, la brutta prestazione di Wilson, l'offensive line, eccetera, eccetera. Però effettivamente, proprio come hai detto tu, c'è stata una involuzione del gioco d'attacco. E quindi chiede questo: cosa ne pensi, Marco?
Allora, sì, è innegabile, si diceva prima, e il nostro attacco da inizio anno a ora sembra veramente quello di un'altra squadra, cioè proprio involuto in maniera pesantissima, non ci sono più drive fluidi. A inizio anno è un piacere guardare l'attacco di Seattle, se vi ricordate, i drive andavano via lisci come l'olio. Mi ricordo un touchdown in 23 secondi contro i Dallas Cowboys, cioè cose da pazzi, cose che non abbiamo poi più rivisto. E le corse di Carson, mi ricordo la prima partita contro Atlanta, che Carson che ha fatto, mi sembra, tutti e due i touchdown su passaggio, se non mi ricordo male. Almeno uno sicuramente. Tyler Lockett che veniva trovato, invece ora. a parte qualche volta la settimana scorsa, insomma, giusto per fare il record, non viene più cercato, secondo me. Le difese si sono adattate molto al gioco offensivo che avevamo fatto vedere nelle prime giornate. L'ha detto anche Pete Carroll oggi, ha detto che ultimamente le difese giocavano tutte con i quattro dietro fissi praticamente aspettando il lancio lungo di Russell Wilson. Tyler Lockett idem, l'aveva detta anche lui questa cosa. Russell Wilson, se non mi ricordo male, ieri ha detto che l'attacco nella seconda parte di stagione ha giocato sfruttando molto meno la velocità. E questi mi sembrano tutti degli attacchi, però delle critiche un pochino velate a Schottenheimer, come se anche i giocatori e un pochino forse anche Pete Carroll non fossero completamente soddisfatti della gestione che ha avuto lui lungo tutto l'arco, diciamo, della seconda parte della stagione soprattutto. Poi sembra che resti, come ha detto oggi anche Pete Carroll, sembra che resti anche il prossimo anno. Vedremo.
Guarda, sì. Marco, se posso un attimo aggiungere, guarda, mi fate in mente, secondo me tipo abbiamo usato, cioè se noi avevamo un revolver, no? I proiettili da utilizzare, li abbiamo sparati subito tutti all'inizio, perché quando tu facevi l'esempio del touchdown di Carson contro Atlanta, mm-hmm. è la stessa identificazione ripetuta diverse volte, che nel peggio che ci è andato è stato contro l'Arizona, di quel famoso intercetto di Baker,
bravissimo,
poi preso da Metcalf, che poi si è ripetuto uguale con un incompleto nella partita contro i Rams di regular season. Questo me lo ricordo bene, cioè l'azione identica. Quindi penso che, come
sì,
sempre,
ma anche lo stesso, scusa ti interrompo anch'io, lo stesso screen di domenica sera e il pick six, l'azione si assomiglia tantissimo, è quella lì, se ci pensi.
Ah sì, ma veramente tanto, cioè, quindi io penso che dopo le prime 5 partite da prima del bye, in cui abbiamo strabiliato, in cui e abbiamo mostrato tutte le nostre possibilità, io poi ero il primo che speravo in qualcosa di nascosto, appunto solo per i playoff, e loro ci hanno preso in misure. Noi non abbiamo mai cambiato, ci siamo intestarditi su quello pensando che andava bene, che funzionava, e ci siamo accorti troppo tardi che eravamo proprio in errore.
Per chiudere le risposte, proprio 3 secondi, Alessandro e Fulvio, intanto iniziamo a dire a Schottenheimer che può tornare a bordo campo, perché lo skybox Schotti abbiamo capito che non serve a nulla. Ecco.
E a proposito,
se poi vuole andare a fare l'head coach da qualche parte, vabbè, ci arrangeremo di conseguenza.
Ma è per questo che non lo fa, perché non può stare in tribuna a parte come head coach.
Se ne faremo una ragione. Ma a proposito di Metcalf, Lance, sempre all'hashtag di Run Nest nella nostra meravigliosa chat di Telegram, ci chiede: è mai possibile che in uno sport come il football avvenga una discussione come quella tra DK e Russ? Può essere solamente un capriccio di DK per volere più palloni, o c'è qualcosa di più complesso sotto? Sembra come quando in Madden usi poco il running back e la partita dopo ti chiedono di farlo correre per 150 yard e 2 touchdown. Merck?
Allora, fanno tanto notizia, fanno tanto colore gli scazzi, chiamiamoli così, e le discussioni a bordo campo tra giocatori. Spesso succede tra magari il quarterback o il capitano, comunque l'uomo più carismatico della difesa, o per incomprensione, spesso se è molto carismatico anche l'offensive coordinator, non è il nostro caso. E la prima che viene in mente è quella famosa sfuriata di Sherman verso Wilson, che anche quella è la prima in memoria che mi viene, o anche Lynch comunque ebbe sempre qualche battibecco. Quando ci sono dei caratteri forti e vengono fuori questi battibecchi, che secondo me spesso, il più delle volte, muoiono lì sul momento. Queste discussioni sono anche modi per allentare la tensione, per sfogare la propria rabbia per certe cose. Direi che nel caso della nostra partita siano stati un po' negativi, perché Metcalf 5-11, 96 yard e 2 touchdown, però secondo me questo suo egoismo, magari anche accontentarlo e cedere alle sue proposte, alle sue richieste, ci abbia penalizzato, perché il fatto che Metcalf abbia chiesto così tanti palloni penso che ci abbia poi portato al famoso pick six, che secondo me è responsabile lui quanto Wilson quanto Schottenheimer di quel pick six, perché ha chiesto troppi palloni,
sì, sì, sì.
E poi deve fare come, cioè doveva capire che lui portava a spasso Ramsey e quindi era quello che serviva da sacrificare tra virgolette, anche se all'arma principale, perché comunque portava a spasso un cornerback del calibro di Ramsey. Poi certe volte l'ha bruciato, certe volte no, però doveva capire questo. Ah, diciamo che ha peccato un po' troppo di egoismo e di foga. Sono quelle cose che corregge di quest'anno, come questa e quel famoso touchback che ci aveva spaventato. Quindi penso che sono all'ordine del giorno, sono sia positive che negative, e ahimè questa volta per noi negativa.
Sì, c'è anche da dire che quel tipo di sfogo se ne vedono anche tanti, nel senso, quando una squadra va un po' sotto spesso i giocatori più carismatici hanno quel tipo di atteggiamento, anche per dare un po' di adrenalina, per motivare un po' anche quei giocatori che magari sono un po' più impauriti, non è detto che sia uno sclero per forza negativo, poi che non abbia sortito effetto, ok, è vero. Però appunto mi ricordo come dicevi tu, quello di Sherman nel championship contro Green Bay, se non ricordo male, che si messe a tirò a sé tutta un po' la difesa e cominciò a caricarli tutti, e quella volta è servito alla grandissima, perché è stato un grandissimo comeback. Quindi vabbè, non per forza sono degli sclieri per insultare chi non ti ha passato il pallone o chi ha chiamato una giocata che non ti coinvolgesse. A volte è semplicemente così, scaricare un po' di adrenalina e basta, tutto lì, e caricare.
Sì, esatto, a me è sembrato, cioè, e l'esito è stato negativo, ma secondo me poteva essere, diciamo, quello che chiamano in America, dico, un wake up call.
Ecco, bravissimo,
era questo è un wake up call.
Sì, esatto. Anche perché è un po' questa è un'opinione personale, è un po' stupido andare a chiedere più palloni. Cioè, c'è un offensive coordinator, c'è un head coach, c'è un quarterback top nella Lega. Non è che arrivi tu e dici cambiamo tutto perché vi dovete passare la palla. Cioè, non è il calcio dove il pallone gira in continuazione e batti le mani perché lo vuoi tra i piedi, è un po' diverso, cioè è un po' più complesso.
Non si lamenta Julio Jones di che
esatto.
Beh, però non ce lo vedrei Julio Jones almeno pubblicamente a fare un come no, anche non so Goff. Pare che l'altra sera mi è sembrato addirittura Derrick Henry che ci ha avuto un po' o almeno un sentore di
sì, vabbè, di però anche lì perché aveva fatto 18 yard con 11 portate, insomma, quindi anche lui forse era più arrabbiato con se stesso che con
vabbè, ha visto una brutta domenica da Riccardo,
molto brutto.
Dai, proseguiamo con le domande. Rocchigno ci chiede: visti gli 8,5 sex raccolti quest'anno, 6,5 in regular season e 2 nella partita giocata sabato, non pochi per un defensive tackle, e vista la scarsità di pick nel prossimo draft, pensate che Schneider possa pensare di orchestrare una trade per Reed per accumulare un terzo giro, o è troppo importante per la nostra linea? Guarda Rocchigno, ti rispondo io sinceramente, vedendo un po' come è stata la stagione di Reed, cioè in crescita, e vedendo anche la prestazione di sabato, sinceramente tradarlo non mi sembra una grandissima idea per raccimolare, appunto, come dici tu, un terzo giro, perché di più difficilmente tu puoi andare a recuperare. Quindi no, sinceramente non fa parte di quei giocatori che traderei per raccimolare pick, sinceramente.
Poi dopo farebbe, cioè, anche come il dead money non aiuterebbe, visto che Jarrad Reed è uno di quelli che guadagna di più.
Sì, esatto, esatto, sì, vero, anche quello. Magari butto là un'idea, se si parla della linea di difesa, ad esempio come defensive end siamo messi molto meglio, perché abbiamo Dunlap, Alton Robinson, LJ Collier, Darrell Taylor, che sembra che sia rientrato, che dovrebbe, insomma, si è anche allenato, e abbiamo Rashin Green, ad esempio, uno che potremmo forse scambiare è Rashin Green, per dire.
Sì, assolutamente.
Magari ci prendiamo un quarto giro, un quinto giro, non lo so, però sacrifichiamo meno la squadra, perché lì effettivamente anche come personale ne abbiamo pochino, ecco, anche come ricambi.
Lui è Puna,
verissimo,
è poca roba.
Puna è tanto in crescita, mi è piaciuto questo.
Anche Puna,
e
sì,
Puna
sì.
È da rinnovare.
Sì, sì, assolutamente. Beh, un'altra domanda ci arriva da Lance, chiedo scusa che l'ultima volta ho chiamato Lance da questa puntata, che ci chiede: ripropongo la domanda di prima su Carroll. Quest'anno mi è sembrato più periferico in sideline nei momenti caldi delle partite. Non so se per l'età o per la mascherina che nasconde il labiale. Voi non trovate? Specifico che il personaggio mi sta simpaticissimo anche per le sue posizioni fuori dal campo di football. Allo stesso tempo ho sempre apprezzato l'organizzazione di Seattle e cercherei di conservarla. Non vorrei ripartire da zero. Merck, vuoi provare a rispondere tu?
Sì, provo. Beh, io penserei un po' a pensare come è fatto lo schema del coach, uno schema piramidale. A me viene in mente, non so, a scuola quando ti insegnavano il feudalesimo, che c'era il feudatario, i vassalli, i valvassini e i valvassori. Ecco, più o meno uguale. È per forza una figura periferica, perché l'head coach sta in alto su una struttura molto ampia di head coach, che noi vediamo le teste, head coach, quello che spesso è così la testa, head coach, offensive coach, defensive coach, coordinator, scusate. E dopo ci sono tutti sotto, i vari quarterback, coach, quelli che stanno dietro ai linebacker, quei wide receiver, dell'offensive line e così via. Questi sono i veri coach che sono a stretto contatto con i giocatori, che li conoscono molto più nel personale, che vivono a stretto contatto con loro tutta la settimana. E l'offensive coordinator è periferico, lontano, diciamo, è il re sulla montagna, diciamolo così, e non può ed è allo stesso tempo lontano. Perché non può? Perché tutto passa da lui. E allo stesso tempo lo è per forza, perché non può stare dietro a un roster ampissimo e prendere qualsiasi decisione lui. Sempre, mi viene sempre in mente che non deve per forza delegare. Penso a quando parlavamo dei San Francisco 49ers, che Shannon tiene la parte anche delle calling. È tutto così complesso, anche come chiamate, come scelte, che deve delegare per forza. Quindi magari quest'anno abbiamo anche più puntato la nostra attenzione per i risultati altalenanti, per il sali e scendi che ha avuto a seconda di cosa parliamo, sì, di offensive coordinator o defensive coordinator, l'attenzione su Norton e Schottenheimer. Carroll è una certezza, poi è lui il primo che ci mette la faccia, il primo che ammette certe colpe, che però certe volte le svia e che comunque infonde dall'inizio alla fine di una giornata il suo carattere ottimista. Comunque è un ragazzino di 70 anni e portati benissimo, e molti di dietro ai quinte ne parlano di lui, che è il primo che è famoso, vabbè, la sua chewing gum sempre in bocca ed è sempre lì che gioca con un pallone da basket. Comunque è una persona che diffonde tanto ottimismo. Per questo ho detto, sembra magari un pochettino, come ha definito Lance, satellite, più lontano. Perché? Perché magari ci siamo più concentrati sui suoi diretti bracci destri, cioè su Schottenheimer e Norton.
Sì, beh, comunque firmerei per arrivare a 70 anni con la sua energia e la sua voglia di vivere. Mi manca.
Ma poi
già
che tartaruga? Che tartaruga che ha?
Ecco. Non ho né tartaruga né la sua stessa energia adesso che ne ho 30, quindi fate conto voi. Marco, invece, ho una domanda per te da parte di Cecco, che dice: ma la nostra off season può già iniziare o parte per tutti a fine stagione?
Allora, di fatto, diciamo, l'off season è già iniziata per noi, nel senso che ieri c'è stata la famosa cerimonia dello svuotamento degli armadietti dello spogliatoio. Però diciamo che se lui si riferisce a, per appunto, ai contratti.
Ok, ti abbiamo perso.
Parte
Marco.
Il 17 di maggio.
Ok,
mi sentite?
Sei tornato.
Ok, dicevo che la stagione per noi di fatto è già finita, nel senso che hanno anche svuotato l'armadietto i ragazzi in spogliatoio. Però il 17 marzo inizia la free agency, quindi dal 17 marzo in poi si potranno firmare nuovi giocatori, si potranno rinnovare i contratti. Al momento si può parlare con i giocatori nostri per concordare rinnovi, però di fatto fino al 17 marzo la stagione è ferma. E, tra l'altro, leggendo, proprio per documentarmi velocemente su questa domanda, oggi ho trovato un articolo che poi però devo ancora verificare per bene, ma penso che sia così, entro il 17 marzo tutte le squadre dovranno avere il roster con diciamo, ed essere tassativamente al di sotto del salary cap. Quindi, considerando la situazione in cui versano alcune squadre, questo per noi potrebbe essere un vantaggio, perché noi siamo già al di sotto del salary cap nuovo, dei famosi 175 milioni di dollari, siamo sotto di 15-16 milioni, mentre ci sono squadre che sono messe molto 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 peggio. Quindi forse conviene anche aspettare che inizi la free agency per vedere un po' che occasioni ci sono sul mercato.
Bene, bene, bene. L'ultima domanda arriva da Mirko, che ci chiede: la partita ha evidenziato i limiti visti nelle precedenti partite di regular season e, dati i tanti contratti in scadenza, vedremo una mini rivoluzione? Vorrei sapere il vostro pensiero su Russ. Allora, su Russ ci tengo a dirlo, ma è un'opinione di tutti e tre qui. Siamo tutti e tre convinti che Russ non deve essere tradato. Abbiamo sentito che qualcuno ha avanzato questa ipotesi. No way, cioè zero, non è neanche un discorso da iniziare. Russell Wilson è uno dei migliori quarterback della Lega, sì, ha un contratto pesante, ma come ce l'hanno tantissimi ormai altri quarterback top nella Lega, Russell Wilson e i Seattle Seahawks non si separeranno ancora per un bel po' di anni. E invece, per quanto riguarda la mini rivoluzione, guarda, sì, ci sono un po' di contratti in scadenza, come abbiamo già visto nelle scorse puntate con Marco, che ci aveva fatto un ottimo riassunto. Ti consiglio di andare a recuperarlo, anche se in realtà è nulla in confronto ai contratti in scadenza nel 2022. Però non credo ci sia una mini rivoluzione, però sì, ci sarà comunque un buon movimento in questa off-season. E appunto colgo l'occasione per dire a tutti che, diciamo, che all'incirca le puntate successive al Super Bowl, diciamo, entreremo un po' più nel profondo di questi aspetti, anche perché cominceranno a arrivare i primi rinnovi, poi ci sarà appunto, come diceva lui, a marzo, il 17 marzo, l'inizio della free agency e tutto quanto, e lì ci sarà un po' di carne al fuoco. Quindi vi rimando alle prossime puntate per questi argomenti. E beh, ragazzi, io direi che per questa puntata
aggiungo, posso Simo, certo, se mi senti, aggiungo una cosa velocissima sulla trade di Russell Wilson. Non è che non viene fatta perché non la vogliono fare o perché vogliono tenere lui, perché sono innamorati, anche per quello sicuramente, perché non c'è molto di meglio sul mercato. E tradare Wilson per almeno per i prossimi 2-3 anni è quasi matematicamente impossibile, perché velocemente la dead money che ci causerebbe quest'anno in questa off season una trade per Russell Wilson sono 39 milioni di dollari in dead money. Il prossimo anno sarebbero 26 milioni di dollari e fra 3 anni sarebbero 13 milioni in dead money. Di conseguenza, già con queste cifre si capisce che una trade di Russell Wilson è impossibile.
Senza contare che ha la clausola.
Sì, la clausola, esatto, bravissimo.
Che io aggiungi.
Vai.
Ah, io aggiungerei che Seattle è Wilson e Wilson è Seattle, cioè non si può immaginare Wilson al di fuori di Seattle. Ricordiamolo anche il potere che ha, tolto quanto è forte tutto, quanto io giocatore scelgo Seattle, che è un mercato minore, è un posto lontano da città grandi come Los Angeles o New York, perché c'è Russell Wilson, non perché c'è non so, per tutto il rispetto, Myers o un altro giocatore. Cioè, io voglio, cerco, magari rinuncio a qualcosina perché voglio giocare con Wilson, perché io so che persona è Wilson. E questo è successo con Adams l'anno scorso.
Sì, assolutamente, assolutamente. Io vi rimando alla prossima puntata, in cui daremo un po' i premi conclusivi della stagione in tutta la squadra, e dove parleremo anche un po' delle ultimissime partite, quindi dei divisional che si saranno appena disputati. Quindi, a me non mi resta che salutare i miei compagni, Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi.
Ciao Simone, ciao Merck. E scusate se qualche volta ho detto domenica invece che sabato parlando della partita, perché mi sa che l'ho fatto, è un piccolo misunderstanding, l'abitudine. E scusate anche per i piccoli problemi tecnici di stasera.
Ciao ragazzi, un saluto Marco, un saluto Simo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Spero che dopo l'ascolto di questa puntata siate un pochettino più calmi e tranquilli. Guardate, io mi sono svegliato due volte, o almeno penso aver sognato e pensando di Seattle che aveva perso, ed ero tristissimo. Quindi sono con voi e come vedete c'è uno che sta molto peggio di quando perde Seattle, quindi state tranquilli. Stavolta un saluto particolare a Jacopo, che venne con me per la prima volta allo stadio e anche la mia prima volta a Tampa a vedere un Tampa Bay Buccaneers contro i Denver Broncos.
Ebbene, un saluto anche a Jacopo. Bene ragazzi, per questa ottava puntata è tutto, un saluto e un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori e ricordo che, ragazzi, nonostante tutto, go Hawks!
A half dozen tackles that Lynch broke. Are you kidding me? Let's go.
Cheetah, uh-huh. You know about the team. Everywhere we go, it's blue and green. Cheetah, uh-huh. It's the playoffs. Going hard for my squad. Seahawks. Holding it down for my city if you with me scream. It's Seattle, it's Seattle, it's Seattle, it's Seattle. Seahawks in that navy blue, white and green. It's Seattle, it's Seattle. It's